Ringrazio Luciano Scala per questa diffusa, diciamo, analisi, soprattutto mette in luce quanto lavoro viene fatto, devo dire impressionante. Questa è una caratteristica di molti paesi europei, ma sicuramente il nostro paese ha una ricchezza, come dire, di materiali, di cultura, spesso straripante, per cui, come dire, provare a seguire, cioè solamente censirla, digitalizzarla è uno sforzo immane. Quindi questa dimostrazione dello sforzo che il nostro paese sta mettendo mi sembra evidente. Io colgo, diciamo, delle cose che dicevi, un po' la palla che tu hai alzato sul tema dell'innovazione ancora una volta. Bisogna, scusate se continuo a dirlo, ma direi ripetite iuvant, dobbiamo contaminare anche l'approccio dell'innovazione. Molto spesso, troppo spesso, l'innovazione viene percepita solo come innovazione tecnologica. E quando si parla di ricerca e si parla di innovazione si vedono i tecnici, fisici, informatici. Non, per esempio, gli umanisti spesso sono utenti. Ecco, oggi quello che sta capitando è che, come dire, rappresentare, vivificare il patrimonio digitale richiede saperi che vanno al di là della tecnologia e dell'informatica. Ma citavo prima il caso del cinema, la semiotica, l'antropologia culturale, i linguaggi visivi, l'antropologia visiva. Sono, diciamo, tipi di competenza che spesso non sono messi insieme nei gruppi di ricerca. Faccio un esempio abbastanza semplice. Diciamo che il processo di digitalizzazione paradossalmente ha introdotto un'ulteriore frammentazione anche nei corpus e nei corpi unificati, cioè un libro viene spaccato in pagine, spesso le pagine vengono spaccate in testo e immagini. Questo è un motivo, è un aspetto tecnico, però di fatto è come se, come dire, noi prendessimo un'opera unica e la scorporassimo. Questo aumenta il tema della frammentazione, che è uno dei mali contemporanei. La frammentazione del sapere, anche la frammentazione degli individui, sapete che stanno aumentando purtroppo drammaticamente le schizofrenie, quindi il senso di spaccatura che i giovani hanno, e non solo i giovani, perché è un mondo moderno pieno di stimoli dove, come dire, il tema di trovare delle visioni unitarie non esiste. Allora io penso che sia importante lavorare anche su nuovi linguaggi, come dire, nel momento in cui noi digitalizziamo delle opere è come se avessimo creato un alfabeto digitale, poi questo alfabeto può essere usato da un normale scrittore o da Proust. Dobbiamo far nascere i Proust del digitale, gente che non si limita a conservare, a digitalizzare, ma crea delle storie avvincenti, riappassiona. È una domanda che forse è difficile da fare, ma uno dice: ma dopo che io ho digitalizzato tutti questi libri, la gente legge di più? La gente legge più i classici? Se io metto tutto il materiale, diciamo, la materia di Palestrina, la musica degli archivi, gli archivi etnografici, la gente ama più la musica? Questa potrebbe sembrare una domanda banale, o uno potrebbe dire non è un nostro compito. Il problema vero è che se la gente non ama più la lettura, non ci saranno più soldi per proteggere il patrimonio. Cioè il patrimonio verrà protetto, e lo vediamo, ogni paese vive i suoi drammi con le sue finanziarie, vive i drammi col taglio delle risorse che non sono mai sufficienti. Quindi se la gente, se i singoli cittadini, i giovani che saranno i cittadini del futuro, non saranno loro i primi a pretendere una protezione del patrimonio culturale, i soldi non basteranno mai. Questo capiterà solo se la gente guarderà con entusiasmo i libri, i vecchi manoscritti. Ecco, non basta, come dire, ribadisco, digitalizzarli. Adesso non voglio essere dissacrante, però dobbiamo anche avere il coraggio di riflettere su temi che sono magari culturalmente discutibili, ma il fenomeno anche turistico e di attenzione, molti diranno sbagliato, ma io considero comunque un elemento interessante, che film come il Codice da Vinci o il romanzo hanno creato su una certa dimensione, andare a vedere il Louvre, andare a vedere la Roslin Chapel in Inghilterra, fanno capire quanto uno strumento potente come il libro da una parte e il cinema dall'altra può creare interesse anche su oggetti, su feticci, su materiale iconografico. Ecco, quindi io penso che alla fine noi dovremmo trovare il modo per avvicinare queste due culture, la cultura scientifica, tecnologica, che fa della tecnologia un elemento importante, potenziante, e la cultura umanistica, che poi dà senso agli oggetti anche tecnici. Ecco, queste culture, anche se sembra paradossale dirlo, all'interno dei beni culturali non si parlano quasi mai. I tecnologi parlano con il loro linguaggio tecnico, spesso incomprensibile, e questo lo vedo non solo nel lato culturale, ma lo vedo nelle aziende. Come dire, purtroppo oggi assistiamo a un'innovazione tecnologica dove ci sono molti prodotti tecnologici che vengono lanciati sul mercato e gli utenti non sono in grado di utilizzarli o le usano una piccola parte. Quindi la tecnologia sta aumentando questa dimensione, per cui risottolineo questo aspetto che per me è assolutamente fondamentale. Dobbiamo non solo, e questo va comunque portato avanti, portare avanti il processo di digitalizzazione, quindi aumentare il numero di contenuti culturali che vengono in qualche modo salvati. Poi Luciano Scala sa benissimo che il tema dell'obsolescenza digitale è un tema di grande attualità, nel senso che sicuramente una tavoletta d'argilla dura qualche migliaio d'anni, un disco ottico dura forse 15 anni, un software dura forse 2 anni, e quindi anche l'idea digitalizzo così almeno ho conservato per la futura memoria, come è noto non è vero, e ci sono già molti casi documentati anche da una recente ricerca su casi di dati persi digitalmente, ma c'è una forma più terribile che è la forma dell'oblio digitale. Molta gente è convinta che quando si mette sulla rete il dato c'è, non è vero. Quando noi andiamo su un motore di ricerca e cerchiamo un documento e ci dice che il motore di ricerca ci dice ci sono 1 milione di file, noi guardiamo i primi 20, i primi 30, forse i primi 40, gli altri non li guarderemo mai. E quindi, ancora una volta, rendere disponibile sulla rete, accessibile, non è sufficiente perché sia effettivamente trovabile e utilizzabile dalla gente. Questo è un elemento importante. Poi non sto a dire se l'approccio francese e tedesco di Quero, cioè di fare una guerra a Google, sia una battaglia giusta, ma certamente il problema di non dire io sono a posto con la coscienza perché ho digitalizzato, poi qualcun altro si occuperà di far sì che la gente lo trovi e lo legga, temo che sia un problema che tutti noi dovremmo porci. Quindi l'obiettivo, ribadisco, non è solo digitalizzare, ma in qualche modo vivificare, dare calore a un mezzo, come è noto il digitale è considerato un mezzo freddo. Bene, darei la parola adesso a Maurizio Fallace, direttore generale per gli archivi dei beni culturali.
Grazie. Un saluto desidero farlo non solo a nome mio ma a nome della Direzione Generale per gli Archivi che ho l'onore di dirigere, alle delegazioni straniere, ai colleghi relatori e a tutti voi che siete oggi qui presenti. Intervenire per, diciamo, quasi per ultimo in un dibattito così articolato mi pone qualche problema, probabilmente di ripetere alcuni interventi oppure di riaffermare alcune precisazioni che sono state sicuramente oggetto di dibattito o quantomeno sono state già illustrate dagli relatori che mi hanno preceduto. Io mi limiterò a fare dei riferimenti al settore degli archivi di Stato, a un settore particolarmente complesso per quanto riguarda la sua realtà, complesso per varie riflessioni, complesso in quanto, diciamo, ha un patrimonio della memoria storica, un patrimonio documentale veramente sconfinato. Una seconda riflessione sulla difficoltà dell'approccio al settore degli archivi è quella proprio della parcellizzazione degli istituti archivistici sul territorio. Gli istituti archivistici sono probabilmente la realtà dell'amministrazione per i beni e attività culturali più presente sul territorio. Ogni capoluogo di provincia ha un suo archivio di Stato, ogni regione ha una sua soprintendenza archivistica, in più ci sono 34 sezioni di archivio di Stato, quindi abbiamo 103 archivi di Stato, 19 soprintendenze e 34 sezioni di archivi. Ma il problema più vero da affrontare e che quello che è un po' il nodo maggiore e più importante da sciogliere è proprio il difficile, per molti versi, complicato approccio metodologico al documento d'archivio. Quando dico documento d'archivio, chiaramente mi rivolgo e mi riferisco anche alle serie archivistiche e quindi anche ai complessi documentari, in quanto il documento d'archivio, quindi la memoria storica, è proprio un prodotto riferito a un determinato momento storico, a un determinato momento istituzionale nel quale proprio si è prodotto come memoria storica del nostro paese. Quindi per cui le varie difficoltà, le varie identificazioni temporali, le varie differenze istituzionali pongono un problema a volte molto dibattuto ma difficilmente risolto all'unanimità, diciamo, della comunità intellettuale e della comunità scientifica. Una serie di considerazioni che l'amministrazione archivistica ha fatto, e questo l'ha fatto anche nel rispetto dei fondi pubblici, nel rispetto delle proprie risorse a disposizione, è stata quella di non vanificare gli investimenti pregressi, nel rispetto di mantenere, anche se, come ha detto il collega e amico Luciano Scala, si è stati partecipi e spettatori proprio di una anarchia informatica. Il progetto di amalgamare e omogeneizzare tutte le procedure informatiche è, diciamo, è recente. Quando io ho preso servizio nella Direzione Generale degli Archivi, la prima cosa che mi è saltata agli occhi è proprio l'individuare che ogni istituto e ogni regione aveva, sempre nella propria lucidità e nella bontà intellettuale, organizzato all'interno del proprio istituto una serie di iniziative informatiche che poi hanno creato quello che è stato giustamente definito da Luciano anarchia informatica. Si è tentato di mettere freno, di porre rimedio a questa situazione con il potenziamento di due investimenti strutturali, uno dedicato agli archivi di Stato con un progetto e un sistema denominato SIAS, l'acronimo Sistema Archivistico degli Archivi di Stato, e un altro con, per quanto riguarda le biblioteche, con diciamo un progetto SIUSA, quindi con le biblioteche, le sovrintendenze, chiaramente con la loro e il loro sviluppo regionale, quindi con i contatti e con tutte quelle prese di comunicazione con gli enti locali, mentre gli archivi, appunto, con il SIAS hanno cercato di produrre un prodotto che potesse rendere unificabili tutti questi nodi che la realtà archivistica territoriale aveva tenuto per molto tempo separati fra di loro. Con l'approccio al sistema e al progetto Michael, l'amministrazione archivistica si pone un problema di uscire fuori dei propri confini. Si propone in modo molto cosciente e sfruttando tutte le proprie potenzialità di mettere il patrimonio archivistico italiano a disposizione dell'Europa, quindi tentando di facilitare ogni forma di comunicazione, in quanto con la comunicazione si ottengono vari risultati, sono stati sottolineati dal sottosegretario all'innovazione onorevole Magnolfi, proprio tutte le positività di una buona comunicazione. La buona comunicazione può essere incentivante anche per la utilizzazione al meglio delle proprie risorse, per uno scambio o un interscambio istituzionale con enti culturali, con vari istituti, ma anche può essere anche un volano per creare nuove forme di occupazione, per creare delle nuove professionalità, per incentivare tutto quello che un indotto potrebbe portare di positivo all'amministrazione statale, all'amministrazione dei beni culturali e nello specifico all'amministrazione degli archivi di Stato. Quindi la missione assunta è quella di fornire un prodotto di elevata qualità mediante proprio la creazione di servizi innovativi, confrontandosi chiaramente con tutte quelle soluzioni già adottate a livello europeo, quindi esportare a livello europeo il patrimonio archivistico italiano con le proprie conoscenze, con l'obiettivo, anche con l'interscambio di informazioni, di migliorare e superare alcuni gap che sicuramente ancora sono presenti nell'amministrazione archivistica. Quindi il progetto Michael può sicuramente favorire l'amministrazione archivistica nel contribuire a fornire un impulso notevole alla diffusione, come dicevo, della conoscenza del patrimonio archivistico italiano e quindi veicolando attraverso proprio il motore internet, attraverso questo potentissimo strumento proprio di interfaccia e di comunicazione non solo nazionale ma internazionale, modelli di sviluppo e nuove forme di accessibilità e di favorendo quindi, come dicevo prima, nuove professionalità e anche dando l'opportunità di creare nuovi strumenti per poter potenziare proprio quelle forme occupazionali alle quali facevo riferimento prima. Io volevo fare un piccolo riferimento su quello che ha fatto l'amministrazione archivistica prima di aver incontrato, diciamo, sulla propria strada le soluzioni europee di Michael e Minerva. L'amministrazione degli archivi, come dicevo in premessa, ha sicuramente basato la propria attività nel rispetto degli stanziamenti e nel rispetto delle proprie risorse, che non sono sempre abbondanti, quindi vanno centellinate e utilizzate al meglio. L'amministrazione archivistica, sin dal 1997, ha dato la propria disponibilità e le proprie professionalità proprio alla facilitazione dell'approccio informatico a livello interno, dando la propria disponibilità come strumento essenziale per la comunicazione e per lo scambio di informazioni agli utenti, a livello interno fornendo un proprio portale di facile accessibilità all'utenza per dare informazioni su quello che è l'organizzazione dell'amministrazione sia a livello centrale che a livello periferico. Quindi per cui ha dato l'opportunità di frequentare il nostro sito per rendersi conto di quello che è la struttura dell'amministrazione centrale e di quello che sono le potenzialità della struttura periferica intesa come archivi di Stato o come sovrintendenze archivistiche. Archivi di Stato nel potenziale all'interno, le proprie risorse e le sovrintendenze archivistiche con la potenzialità di poter aprire i propri siti nella comunicazione con gli enti locali, quindi regione, provincia. Il sistema web degli archivi quindi ha offerto a tutti gli istituti dipendenti, che prima dicevo sono estremamente presenti sul territorio, nelle vari capoluoghi di provincia e nelle varie regioni, un'assistenza tecnica di assoluta importanza, proprio con le proprie strutture, con le proprie professionalità. Ma soprattutto ha attivato, e questa forse è la parte più importante, un programma di formazione specialistica. Sono stati realizzati a livello centrale alcuni strumenti web di particolare importanza e particolarmente ricchi. Mi riferisco alla banca dati dedicata alla normativa. Teniamo presente che nell'amministrazione degli archivi sono state realizzate 489 leggi, quindi dall'Unità d'Italia in poi sono state digitalizzate e sono disponibili 489 leggi full text dal 1861 fino ai giorni d'oggi. Il portale Linke prevede anche una serie di risorse archivistiche messe a disposizione non solo nazionale ma a livello internazionale, e qui abbiamo circa 550 schede realizzate e di facile lettura e messa a disposizione dell'utenza. Faccio anche riferimento alla biblioteca digitale. Abbiamo decine e decine di testi totalmente digitalizzati e dotati di metadati Dublin Core che sono visualizzabili e scaricabili via web, dal web. Volevo fare un riferimento statistico sugli accessi che dalle 2001 al 2003 si sono realizzati, e abbiamo avuto il piacere di poter riscontrare che annualmente sono sempre in progress. Ci sono state proprio delle frequentazioni e delle implementazioni al di sopra di ogni aspettativa. Nel 2001 possiamo contare circa 271.000 visitatori per una stima di 3.400.000 accessi l'anno, valutabili 9.315 accessi giornalieri e visitatori giornalieri 750. Nel 2002 l'incremento è stato abbastanza sensibile, si è passati da 271.000 a 295.000 come visitatori, e mentre come accessi si è passati da 3.400.000 a 6.885.000. Nel 2003 da 322.300 visitatori giornalieri, quindi con un incremento di un buon 15%, a 8.400.000 accessi annui. Il progetto Michael quindi ha dato, da questo punto di vista proprio della esternalizzazione, da questo punto di vista proprio della comunicazione al di fuori dei confini, e la possibilità all'amministrazione degli archivi di poter puntare la propria politica proprio per quanto riguarda la conoscenza all'ottenimento proprio della incentivazione della comunicazione al di fuori dei confini nazionali. I dati e i risultati che possiamo prevedere, alcuni dei quali già raggiunti, parlano che nella fase iniziale si è puntati a raggiungere, come dicevo prima, l'obiettivo di poter veicolare a livello europeo tutta la conoscenza degli archivi di Stato italiani, tutto quello che è la potenzialità, tutto quello che è la disponibilità e la conoscenza, diciamo, dei problemi e delle soluzioni dei problemi a livello europeo. Quindi veicolare gli archivi italiani in Europa, contribuendo in modo sostanziale alla diffusione della cultura e alla formazione di una coscienza europea, questo è un punto molto importante. Con il raggiungimento di questi obiettivi si può raggiungere anche l'obiettivo del potenziamento della propria identità, quindi per cui dare questa comunicazione, fornire questi elementi all'Europa non solo contribuisce a rafforzare quello che è lo stato dell'arte italiana per quanto riguarda la conoscenza dei propri archivi, quindi contribuisce a rafforzare l'identità nazionale, ma costituisce come obiettivo principale il raggiungimento di questa cultura europea, questa cultura che poi tende a privilegiare il settore degli archivi come memoria storica, come punto di riferimento senza mediazioni, e quindi questo credo che sia il maggiore risultato che posso dire che la gestione degli archivi potrebbe raggiungere. Grazie.